Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
E buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio, perché sono le 17.08 di questo mercoledì 3 settembre 2025. Questa è A Tutta C, nella sua versione pomeridiana, il secondo tempo della rubrica di approfondimento che TMV Radio e tutto Mercato Web vi regalano ogni giorno per parlare, per scoprire, per appassionarsi al mondo della terza serie del calcio italiano. Il mercato si è concluso, c'è chi è contento, c'è chi invece ne vorrebbe ancora di più, ne vorrebbe sempre di più, ma state tranquilli perché comunque novità in questo senso ci sono tutto il giorno, tutti i giorni, e ve le racconteremo a breve col nostro primo ospite. Prima di iniziare il valzer, la cerimonia di A Tutta C, saluto e ringrazio Claudio Ferraresi in cabina di regia che ci sta supportando nel pomeriggio di oggi. Vi ricordo anche il numero per intervenire con i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Se non erro, visto che il buon Ferrarese in regia mi ha già avvisato, dovremmo avere in collegamento subito dalla redazione di TuttoC.com uno dei tanti Luca che fanno parte della galassia di A Tutta C, ovvero Luca Esposito. Ciao Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
Luca, ci troviamo anche nella versione pomeridiana di A Tutta C, è una prima volta sia per me che per te. Di solito ci vediamo al mattino, qua invece ci troviamo già a raccontare, ad analizzare una giornata che per quanto riguarda la Serie C non ha comunque evitato di regalarci notizie e ufficialità. Inizierei proprio da queste ultime, dalle ufficialità, perché in queste ore il mercato di scambi tra club si è concluso, ma quello per gli svincolati continua a gonfie vele.
Sì, ma ci sono le ultime ufficialità da parte della casetta Nucada per rinforzo la fascia, quindi dei Falchetti, quindi il nuovo rinforzo. Poi anche a Monopoli è stato tesserato, c'è una pista, Riccardo Calcagni, mentre alla Venna spinge sulla fascia, cioè proprio Luca Palmo, ex Rimini, quindi la situazione a Rimini, poi ne parliamo dopo, sai benissimo che sta abbastanza difficile da commentare.
Dicevamo che ci sono le ufficialità, ci sono anche le indiscrezioni che riguardano appunto sempre il fronte del mercato degli svincolati, e oggi su Tutto C comunque ce ne sono diverse. Io inizierei dalla questione legata a Pettinari, Luca.
Sì, Pettinari, ci sono due club, c'è il Cosenza interessato, ma anche la Triestina, entrambe le società hanno offerto un biennale all'ex attaccante, quindi giocatore importante, giocatore che comunque, ma non solo lui, ci sono tanti giocatori illustri che sono senza squadra, penso a Camillo Ciano, penso in attacco, penso a Andrea Rispoli, che lo scorso anno era a Cosenza, quindi ce ne sono, Benedetti in difesa, Manfredini, il portiere, Perina, ex portiere poi tra l'altro del Foggia, l'ultima stagione, Riccardo Improta, che tra l'altro nell'ultimo giorno di mercato ha risolto il contratto con Latina, quindi risulta tra gli svincolati di lusso, per cui ce ne sono tantissimi. Parigini, ecco, tra l'altro mi viene in mente anche Parigini, che lo scorso anno è stato alla Virtus Francavilla. Quindi diciamo ci sono davvero tanti giocatori che possono fare a caso di tante società che sono alla ricerca del colpo.
Sicuramente ci sono realtà che hanno bisogno ancora di innesti dal fronte degli svincolati, non vale ovviamente solo per la Serie C, Luca, perché comunque entrambi seguiamo anche la Serie B, e ci sono squadre addirittura come la Sampdoria che sta valutando possibili innesti dal fronte degli svincolati. A tuo avviso qual è la trattativa, quella più calda, quella che riguarda anche il giocatore più interessante rimasto quantomeno per il momento svincolato?
Ma io si è fatto, a proposito di tra i giocatori ex che hanno giocato in Italia, adesso l'ultimo anno invece ha fatto questa esperienza in Spagna, Machine è un giocatore che piace alla Salernitana, è monitorato dalla Salernitana perché serve un centrocampista, la Serena può diciamo prenderne uno, e c'è proprio, si fa il nome di Machine, ma non ripeto, ce ne sono tantissimi, c'è anche, ripeto, anche Carmine De Siena, ecco, l'ultimo che viene in mente, il portiere Sarracco, ce ne sono davvero tanti, dove appunto poter attingere e irrobustire le rispettive rose. Ripeto, credo che la Salernitana, tra le tante squadre, ma forse quella più cade è quella di Pettinari, che è conteso tra Cosenza e, come dicevo, in apertura, e Triestina. Sono due squadre che hanno fatto un'offerta importante, vedremo poi se l'attaccante riuscirà poi a collocarsi.
Luca, parlavamo, tu prima hai citato ovviamente il Rimini, che purtroppo ha poco a che fare col mercato, non ha avuto a che fare praticamente mai con il calciomercato, con le trattative quest'estate, perché in quel del club biancorosso si è dovuto affrontare ben altri problemi. Diciamo, la giornata di ieri è stata piuttosto brutta, perché il comune ha negato l'accesso alla squadra, ha negato l'accesso al Romeo Neri, quindi allo stadio di casa del Rimini. Poi c'è stato il battibecco con l'amministrazione comunale, sempre legata alla questione stadio. È arrivata una penalizzazione di 11 punti in classifica. Oggi c'è un ulteriore tassello che non fa ben sperare, che riguarda il tecnico.
Sì, il caos vicino a D, anche, come dicevi tu, il tecnico Piero Braia ha lasciato anche il preparatore, cioè anche il settore giovanile a rischio. Leggeva anche del preparatore dell'atletico che è andato via, ma non solo, anche lo staff sanitario. Quindi ci sono
Vasco Reggini, che era un collaboratore tecnico.
Vasco Reggini, perfetto. Quindi davvero che la situazione è davvero difficile a Rimini, purtroppo, anzi, anche se poi ieri ho letto anche la risposta della Building Company, che risponde al sindaco: noi abbiamo pagato, adesso riapre lo stadio. Il sindaco ha risposto, ha detto sì, ma qua bisogna questa nuova società ci deve far capire cosa vuole fare, perché ci sono delle leggi che bisogna rispettare, ha detto il sindaco, e quindi ci facesse capire qual è la volontà, perché così non si può andare avanti. Ecco, il fatto che il sindaco sia scettico, il comune è disponibilissimo, ha risposto, quindi sono disponibile alla collaborazione per il bene dello sport, per il bene della città, ma a condizione che i pagamenti e le scadenze vengano rispettate, come è giusto che sia.
Assolutamente, ma è una situazione che ho paura non si risolverà in maniera positiva in nessun caso, Luca, perché se si continua a battibeccare e non trovare soluzioni, ho paura davvero che ci sia poco margine. Tra l'altro, se non erro, nella giornata di domani dovrebbe esserci la presentazione ufficiale della nuova proprietà alla piazza, e non so se sinceramente, da appassionato e da conoscitore, insomma, un po' del calcio di Serie C, non so neanche se sia quasi il caso di approntare una presentazione ufficiale.
Ma non ci sono i presupposti per proseguire, secondo me, nel percorso scelto, che tra l'altro fa acqua da tutte le parti, quindi chiaramente questa nuova società deve garantire alla società, alla città, al sindaco, che è una società diciamo solida, altrimenti è inutile partire. Ripeto, io sono abbiamo lo spettro dello scorso anno, Luca, di Taranto e Tourist, quindi anzi forse la situazione era meno peggio di questa rispetto al Rimini, e quindi sappiamo come è andata a finire, sì. Cioè l'esclusione del Rimini e della esclusione della Tourist e del Taranto fa staticando, quindi il campionato, l'abbiamo detto a più riprese, quindi è chiaro che adesso anche qui bisogna capire che cosa bisogna fare, se il tecnico adesso vuole andare via, i giocatori si stanno guardando attorno perché cercano chiaramente uno stratagemma per lasciare il club, perché non ci sono proprio i presupposti, quindi è inutile aumentare questo calvario, continuare con questo calvario, perché da così io non vedo, anche perché 11 punti di realizzazione, tu mi dici quale calciatore verrebbe a Rimini con questa spada di Damocle che una società che comunque non si sa se c'è, non c'è effettivamente, i calciatori che vogliono comunque le garanzie, garanzie che adesso non ci sono a Rimini, Luca, e quindi è una situazione davvero difficile. Io credo che si deve continuare così. Se la situazione è questa, è meglio troncarla sul nascere anziché andare avanti. Io mi dispiace, però, ma anche per i tifosi del Rimini, che certo, comunque vedono questo scempio e assistono a questo scempio, è chiaro, è meglio tranciare adesso e non continuare e non arrivare al limite a gennaio o febbraio e poi falsificare ulteriormente un campionato come è successo nel giugno lo scorso anno.
Assolutamente d'accordo. Luca, un abbraccio e grazie mille, ci sentiamo alla prossima.
Grazie a te.
Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web dedicato all'universo della terza serie. Vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331-8200213. Ne è già arrivato uno con una domanda a cui risponderemo tra poco. Adesso però andiamo a ritagliarci due minuti della conferenza stampa del direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti. Molto interessanti legati al mercato dell'ex, oramai ex, Feralpi Salò, oggi Union Brescia.
Per quanto riguarda quello che secondo me abbiamo costruito in accordo con il presidente, quest'anno era quello di ricostruire una base che nel giro di 3 anni possa tornare in Serie B, perché il Brescia ovviamente ha l'obbligo di tornare nel più breve tempo possibile in Serie B. È chiaro che dentro di noi c'è la massima ambizione, c'è la voglia di accorciare questi tempi, c'è la voglia di essere protagonisti sin da subito, però io, questo è il nono campionato di Serie C, all'ottavo campionato di Serie C che faccio, so quanto sia complicato e difficile questo tipo di campionato e questo tipo di girone, quindi l'importante secondo me comunque avere, noi abbiamo avuto un'idea, che poi giusto o sbagliato che sia lo dirà il tempo, quella di ricostruire un progetto tecnico diverso, perché chiaramente il Brescia, ripeto, è giusto che abbia un progetto tecnico diverso dalla Feralpi Salò, quindi siamo andati a prendere quasi tutti i giocatori di proprietà proprio per iniziare a costruire un qualcosa di futuristico, quindi l'anno prossimo comunque ripartiamo da una base importante al di là della categoria, una base che non andremo a stravolgere, quindi secondo me è sbagliato ragionare proprio soltanto esclusivamente sull'immediato, ma ragionare un po' più lungo raggio, seppur nel calcio so benissimo che la pazienza non è sempre una qualità, però noi dobbiamo averla e soprattutto dobbiamo avere un grande equilibrio. Questa è la nostra sfida, una sfida che deve avere la squadra, deve avere la società, perché quando si fa calcio appunto in queste piazze secondo me l'equilibrio è una dote imprescindibile. Se saremo bravi a avere questo equilibrio, se saremo bravi a mantenere quello che oggi posso chiedere, è mantenere questo entusiasmo e soprattutto questa coesione che in questo momento c'è, questa unità tra tutte le componenti, società, squadra, tifosi, se riusciremo ad avere questa unità, questa coesione, soprattutto nei momenti difficili che ci saranno, perché sarà inevitabile che in 38 partite di campionato qualche momento di difficoltà lo avremo, se saremo bravi a mantenere questa coesione, questa unità, io credo che possiamo veramente fare qualcosa di importante. E soprattutto quello che sarà importante è mantenere un atteggiamento di grande, grande umiltà, perché oggi non è perché siamo il Brescia, abbiamo tanti anni di storia, un grande blasone, vinciamo le partite in maniera automatica, anzi, chi oggi gioca contro il Brescia vuol fare la partita della vita, quindi dobbiamo metterci in testa di avere una grande umiltà e pareggiare perlomeno la stessa fame che avranno i nostri avversari, questo la squadra lo sa bene. Però tutto l'ambiente Brescia secondo me è importante che abbia sincronizzato e mentalizzato questo tipo di concetto, umiltà e ambizione, perché è giusto che il Brescia ha il dovere in Serie C di essere protagonista e questo gruppo che si sta formando, di cui sono veramente molto contento.
E queste sono le parole di Andrea Ferretti, direttore sportivo del Brescia, un Brescia Union Brescia che ha cambiato completamente non solo geolocalizzazione ma anche ambizioni, l'avete detto, cioè, come l'avete sentito, scusate, come Brescia ci possiamo permettere di fare delle cose che come Feralpi non avremmo pensato di fare, nonostante la proprietà di Giuseppe Pasini sia esattamente la stessa. Coinvolgo nell'argomento per parlare del Novara e non solo il nostro prossimo ospite, saluto e ringrazio Simone Grillo. Ciao Simone, buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti gli spettatori e gli ascoltatori.
Buon pomeriggio anche a te, ti ho dato il buongiorno perché di solito sono nell'edizione del mattino e il pomeriggio mi trovo ancora con un altro fuso orario e l'età mi impone. L'età mi impone di fare degli errori e metterci un po' di tempo a calibrare la bussola. Simone, abbiamo sentito poco fa le parole del direttore sportivo del Brescia Ferretti. È un Brescia che, nonostante la sua estate non sia stata particolarmente semplice, emozionante, densa di avvenimenti, densa di voglia di rilanciarsi, non è stata sicuramente semplice sul piano operativo, sul piano del mercato. A tuo avviso ha già le carte in regola la squadra affidata ad Aimo Diana per competere per l'alta classifica? Nel corso delle ultime settimane abbiamo parlato del Vicenza come favorito, ma c'è anche il Cittadella come possibile competitor. Ci sta anche il Brescia in quel gruppetto?
Beh, secondo le parole che ha detto il collega, si parte a fare spenti, anche perché il ritardo in questi casi va appreso e va compreso, soprattutto in una piazza del genere dove non sono abituati a fare la Serie C. La Serie C è un campionato totalmente particolare, perché se pensiamo che ne salgono solamente 4 di 90 e passa 90 squadre, comincia a essere un numero veramente difficile da poter raggiungere. Ha tutte le carte in regola per poter far bene, partendo da un allenatore importante, solo strada facendo e pensando partita per partita, come ha detto il direttore, l'umiltà e la fame e la voglia, anche perché chi viene a Brescia viene per mettersi in mostra, e lo vediamo dalle prime partite. Già l'Arvignano, per esempio, davanti con 6 punti, seguito comunque da Vicenza, che è una squadra fatta per vincere e sicuramente con altri criteri.
Prima con Luca Esposito da TuttoC.com affronto un argomento che ribalta completamente la classifica. Parlavamo dei primi posti, scendo invece in fondo alla coda della classifica e mi leggo a due realtà che hanno vissuto un'altra estate molto particolare, positiva quella del Brescia, tremendamente negativa Triestina e Rimini. Ti chiedo come, e se secondo te, secondo quella che è stata anche la tua esperienza da calciatore, si riesce a ribaltare una graduatoria che già ti fa partire in classifica con una penalizzazione comunque importante. Il Rimini meno 11, il Trapani meno 7, la Triestina meno 7, sono ancora penalizzazioni recuperabili?
Ma sicuramente siamo all'inizio, però vedendo le cose, la differenza, per esempio parliamo del Trapani, come hai detto tu, ha una età, ha fatto un mercato all'altezza, un mercato da primi posti. Il Triestino e Rimini purtroppo non hanno fatto praticamente mercato, hanno solo pensato al di fuori del campo, e sicuramente da ex calciatore, quando non ricordo annate dove ho vinto campionati che non c'era la società presente o venivamo da penalizzazioni così importanti, perché poi 13 punti, 7 punti sembrano pochi ma sono talmente tanti. E il gap con le prime squadre, già per esempio se vai a vedere col Vicenza, già siamo a meno 18 se parla con la Triestina, quindi più esatto. Di 6 partite, uno più uno nel calcio fa sempre 2. Purtroppo i numeri sono inconfutabili, e da, come hai detto tu, da ex calciatore non vorrei stare nei panni dei ragazzi che sono lì, anche perché saranno alle prese comunque con continui problemi giornalieri che fuori del campo magari i tifosi non possono comprendere, ma là girano intorno famiglie, dipendenti, e quindi comincia a essere...
Non è il calcio della Serie A, con i soldi della Serie A.
Sicuramente, però un minimo di organizzazione, quando subentrano questi problemi, per me deve essere la Lega competente a non farla fine, come diceva Luca Esposito
sì, sì.
prima di Taranto.
Sì, sì, no, intendevo che le... Intendo, scusa se ti interrompo, intendevo che le famiglie, i calciatori in Serie C non hanno gli stipendi della Serie A, è un calcio diametralmente opposto. Se si sta un mese senza stipendio in Serie C pesa e come sul bilancio di una famiglia, perché non si tratta di milioni di euro al mese, ma si tratta di realtà che di ragazzi spesso e volentieri che in alcuni casi prendono il minimo federale, che è ben lontano da quelle cifre, quindi sono tutte problematiche che pesano molto più di quello che probabilmente il grande pubblico si immagina.
Sì, ringraziando Dio poche squadre di blasone hanno questo problema, perché Brescia non avrà di certo minimi federali, Vicenza non avrà minimi federali, per sfortuna, perché è bello prendere giocatori importanti ai minimi federali, ma è impossibile. Quindi, parlando di Triestina comunque ha dei budget importanti, dei budget dove vanno affrontati giornalmente, e se la società un mese non ha i soldi, ogni giorno ha un costo. Ogni ora che passa la società affronta dei costi, e se questi costi non vengono affrontati, chi mi rimette di serenità, di stabilità, che poi comunque è bello avere una società presente, soprattutto quando si vince, ma quando si perde magari serviva qualcuno di una guida, anche un pugno duro o una pacca su una spalla, che in questo momento tra Rimini e Triestina vedo dura la situazione, e sperando che possano arrivare al termine della stagione, ma se il buongiorno si vede al mattino comincia a avere i miei dubbi.
Se il buongiorno si vede dal mattino, in questi casi siamo messi malissimo. Simone, in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, in un flash ti vorrei chiedere se c'è una tua segnalazione, tra virgolette, una società, una realtà, una squadra che a tuo avviso merita di essere seguita, anche se non è nel novero delle solite big che siamo abituati a seguire con un occhio di riguardo, quindi non Catania, non Salerno, non Vicenza, non Arezzo, che probabilmente sarà la leader, la squadra chiamata ad essere leader del girone B, ma anche Ascoli. Però qual è una realtà magari più piccola che a tuo avviso ti senti di segnalare ai nostri ascoltatori per seguirla nel corso della stagione?
Guarda, una realtà che io stimo parecchio da diversi anni, perché ha fatto dei risultati incredibili, non perché ha 6 punti, ma è l'Arzignano.
Esatto.
Fanno il passo quanto è lunga la gamba, e in maniera esponenziale riescono ad ottenere risultati importanti, prendendo il minimo sindacabile e raccogliendo comunque attenzione dei diversi club, dei ragazzi che li mettono in mostra.
Arzignano, e quindi noi ce lo segniamo come una delle squadre da tenere sotto osservazione in questa stagione 25-26 che ha appena aperto le danze. Simone, grazie mille.
Assolutamente.
No, per carità. No, ma qui tanto siamo, cioè nel senso, possiamo fare, chi ci sta ascoltando, i tifosi dell'Arzignano che sicuramente ci stanno ascoltando, possono fare tutti i gesti inconsulti che vogliono, tanto le telecamere ce l'abbiamo noi. Esatto, tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, tanto le telecamere ce l'abbiamo noi, per loro fortuna non ce l'hanno loro, quindi è assolutamente tutto legittimo. Simone, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Salutato Simone Grillo, tira il tema Triestina, ne parliamo dopo la pausa perché siamo andati lunghi e vedo Claudio Ferrarese già in fermento. Pausa.